Cos'è veramente in gioco nella relazione tra politica e filosofia? E qual è il compito che spetta al filosofo nel momento in cui si ritrovi nel mondo della politica? In passato, molte e autorevoli voci hanno evocato il bisogno del filosofo a capo della comunità. Ma è davvero ciò di cui necessitiamo? Di qualcuno che leghi il suo pensiero a delle radici, a una cultura, a una nazione, a un popolo? Come può il filosofo esercitare la sua libertà di pensiero se si lega a una comunità da dirigere e indirizzare, con cui connettersi e da rappresentare? Il filosofo è politico nel momento stesso in cui esercita la sua arte, il gesto del pensiero per il pensiero, libero e liberatore. Il potere politico della filosofia è quello che si esercita quando si filosofa all'interno di una comunità. Ma può il filosofo essere egli stesso un politico? E quella che esercita nel potere è ancora la libertà del filosofare? Ma allora, in che modo pensare l'impegno politico del filosofo? Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. Ogni episodio di Idee sbagliate è iniziato con una storia, una questione, un particolare che ha permesso di riassumere e concentrare i temi aperti dalla puntata e rilanciarli tra gli interlocutori. Il nostro ultimo episodio funzionerà al contrario. Saranno i nostri ospiti a condurre un racconto, o meglio un intreccio di racconti che permetterà di condensare un problema oggi estremamente attuale: l'impegno politico del filosofo. Siamo qui con Andrea Colli, professore di filosofia medievale, e Mauro Bonazzi, professore di filosofia antica all'Università di Bologna, che interrogandosi sulle affinità e le differenze che corrono tra Platone e Heidegger renderanno più chiara la funzione della filosofia nella politica. Se la dimensione politica è stata spesso collegata a una ricerca delle radici come punto d'appoggio da cui le comunità umane traggono linfa, la filosofia, soprattutto dall'età dell'illuminismo in poi, è stata associata al pensiero critico, che mette in crisi le identità consolidate, finendo per coincidere con un atto di sradicamento che inventa nuovi valori e punta a nuovi orizzonti.
Il 21 aprile 1933 Martin Heidegger fu eletto rettore dell'Università di Friburgo. Hitler era al potere dal 30 gennaio. Il 1 maggio Heidegger aderiva ufficialmente al partito. Il 27 maggio tenne la prolusione inaugurale intitolata L'autoaffermazione dell'università tedesca, una rivendicazione della missione politica dell'università che doveva schierarsi in prima linea nella costruzione del nuovo ordine. Era il tempo della chiamata del destino. Il filosofo aveva risposto ponendosi alla guida della sua comunità, pronto per la lotta, parola che ritorna ossessivamente nel discorso, in un cammino da cui non vi è ritorno. Come Platone, pensarono tanti e molti ripetono oggi, che nella Repubblica aveva descritto lo stato ideale e non aveva esitato a imbarcarsi per Siracusa, pieno di vergogna, se si fosse rivelato un filosofo buono solo a parlare, ma incapace di tradurre in atto le sue idee. Il rinvio era quasi d'obbligo. Nella Germania di quegli anni Platone era, insieme a Nietzsche, un punto di riferimento imprescindibile, tanto per ideologi come Hans Günther o Alfred Rosenberg, quanto per gli studiosi eredi della grande tradizione accademica tedesca. Sempre nel 1933, ad esempio, Kurt Hildebrand, professore a Kiel, pubblicava Platone, la lotta dello spirito per la potenza, un tomo voluminoso e tutt'altro che banale, che fu tradotto anche in italiano da Giorgio Colli per Einaudi nel 1947. Tomo voluminoso che era atto a celebrare l'eroica battaglia di Platone in difesa della patria contro il caos e il disordine. Platone, il filosofo guerriero e l'educatore dell'uomo tedesco. Il titolo, con Kampf, lotta, a evocare quel Mein Kampf di Adolf Hitler, spiegava l'intento dell'autore fin troppo bene. Nello stesso spirito il discorso di Heidegger culminava con una citazione di Platone, esaltante e minacciosa allo stesso tempo. Tutto ciò che è grande è nella tempesta. Era come un crescendo wagneriano, capace di evocazioni inattese, di paralleli illuminanti. Tempesta, in tedesco è Sturm. Sturm come Sturmabteilung, le SA, insomma, le famigerate camicie brune, che avevano accompagnato il Führer alla conquista della Germania e che ora sedevano tra i banchi dell'Università di Friburgo, raccolte intorno al filosofo nell'ora decisiva. Il sogno di Platone finalmente si avverava. Il problema, però, è che Platone aveva descritto un'altra cosa. Convinto che tra il greco e il tedesco corresse un'affinità intima ed essenziale, Heidegger non ha mai avuto paura di tentare traduzioni ardite in cerca di sensi reconditi e verità nascoste. Ma in questo caso, e non è il solo, nessuna rivelazione attende il lettore. Molto banalmente la traduzione è sbagliata. Nel testo della Repubblica, in effetti, si legge che ciò che è grande è instabile. E non è un dettaglio da poco, perché cambia tutto. La distanza tra Heidegger e Platone si misura anche da qui.
Nato nel 1889, Heidegger ha accompagnato la Germania nella catastrofe da adulto. Platone invece ha assistito al tracollo di Atene da giovane. La guerra persa contro Sparta, il conflitto civile in cui gli aristocratici, molti dei quali suoi parenti, si erano macchiati di violenze e misfatti, il processo democratico contro Atene. Non c'è da stupirsi se maturò la convinzione che si dovessero cercare nuove strade, lontano dalle piste battute dalla politica tradizionale, per rifondare la città su basi solide. E questo è il senso della tesi tanto abusata dalla Repubblica. Non ci sarà fine ai mali degli uomini, fino a quando i filosofi non governeranno, i governanti non diventeranno filosofi. La filosofia deve farsi carico della città. Ma non c'è niente di enfatico nelle parole di Platone. Socrate prevede che la sua affermazione sarà accolta da derisione e disprezzo. Glaucone, il suo interlocutore, paventa addirittura che molti lo inseguiranno con i bastoni. Come succede al filosofo nel mito della caverna, cerca di liberare i compagni dalle catene e loro lo uccidono. Allegorie trasparenti, che evocano la morte del Socrate storico e rivelano il disincanto di chi sa quanto sia difficile opporsi al potere dei pregiudizi e dell'ingiustizia. Ma perché allora impegnarsi? Perché tornare nella caverna? È la domanda che in quegli stessi anni si poneva Leo Strauss. Ebreo, aveva seguito le lezioni di Heidegger e presto sarebbe stato costretto all'esilio, con Platone nella valigia, leggendolo e rileggendolo, in cerca di un messaggio profondo, del suo messaggio profondo. I problemi in effetti non mancano, perché la Repubblica si regge su una contraddizione evidente. La gente non vuole che il filosofo governi e infatti lo uccidano. Il filosofo, immerso nelle sue conoscenze, non ha nessun interesse a governare. Perché mai dovrebbe allora rientrare nella caverna? Non sarà che la Repubblica, paradossalmente, ci vuole insegnare proprio il contrario di quello che afferma, vale a dire che politica e filosofia devono restare separate? Era un'idea che aveva solleticato Aristotele e che Strauss ha ripreso approfonditamente negli anni che seguono la Seconda Guerra Mondiale. Il filosofo però rientra nella caverna. Perché? Forse perché a pensarci bene non è mai uscito. Perché è sulla stessa barca e rischia di affondare con gli altri. E soprattutto perché, senza la sua compagnia degli altri uomini, non sarebbe più uomo neanche lui. Non gli resta allora che combattere per le sue idee, discutere, esporsi al ridicolo spesso, a volte rischiare la vita. In fondo l'utopia platonica è tutta qui. Non l'elaborazione di un modello perfetto da imporre con la forza, ma una riflessione critica che ci aiuti a comprendere e correggere il mondo in cui viviamo. Tra ideale e reale c'è sempre una frizione, un contrasto latente. Il rischio, ben presente nelle scelte di Heidegger, è quello di dimenticare il primo per appiattirsi sul secondo. Il compito della filosofia, per Platone, è evitare questa deriva che conduce al cinismo di chi pensa che nulla possa cambiare e che l'affermazione di se stesso sia l'unico valore da adottare. Immaginare il non luogo, l'utopia appunto, per tenere aperto il campo del possibile, come ha detto Paul Ricoeur. Per questo, quando ne ha avuto la possibilità, Platone si è imbarcato alla volta di Siracusa per convertire Dionisio alla filosofia. Riesce difficile immaginare qualcosa di analogo tra Heidegger e Hitler. Non ci sono destini da cavalcare, ma la consapevolezza di chi è pronto a impegnarsi per cambiare quello che non va, contro il suo tempo, per il suo tempo. Non è un compito facile, il prezzo da pagare a volte è molto alto, ma ciò che è grande è instabile, fragile, rischioso, e per questo deve essere difeso. Heidegger e Platone, insomma, divergono perché hanno una diversa concezione della realtà e del filosofo, dell'intellettuale, diremmo noi oggi, forse. Per Heidegger il filosofo è organico alla sua comunità, radicato nella sua terra, parla in suo nome, in sua difesa, da lei traendo ispirazione e autenticità. Sono idee condivise in quegli anni, che ritornano anche oggi nel rinvio ossessivo alle nostre radici, manco fossimo alberi, o nei continui inviti a difendere e preservare la nostra identità, senza peraltro mai chiarire in che cosa consista poi questa identità. La polemica è diretta contro chi rifiuta questo rapporto. Sradicati, incapaci perciò di profondità, privi di legami con la comunità del popolo, indifferenti dunque al destino della patria che li nutre, pericolosi. Il bersaglio principale, inutile dirlo, erano gli ebrei, il popolo del deserto dove non si possono mettere radici, e con loro gli intellettuali, capaci solo di pensieri astratti, propagatori di principi vuoti perché universali. Ma non è questa anche la posizione di Platone. Il termine usato più spesso per descrivere Socrate nei dialoghi è atopos. Lo si traduce spesso come bizzarro, strano, per indicare l'originalità della filosofia e anche il fastidio, il disprezzo con cui essa viene accolta da chi mal sopporta di veder messe in discussione le proprie certezze. Ma il termine dice di più. Atopos, alla lettera, significa senza luogo. Ed è in questo significato che si rivela la natura autentica del filosofo, la sua libertà. Il filosofo, privo di radici e perciò libero di muoversi, libero dai luoghi comuni della sua terra, libero di alzare lo sguardo verso altre realtà, come l'albatros di Baudelaire, goffo sulla tolda della nave, esule sulla terra, scrive il poeta, ma re dell'azzurro quando finalmente dispiega le ali in volo negli spazi confinati e sconfinati del cielo. Sconfinati come lo sono quelli del deserto, viene da chiosare, in cui gli ebrei conquistarono la libertà. E per questo utile per la città, quando può mostrarle nuove strade, aiutarla a non arroccarsi in se stessa. Non è per nulla semplice il mestiere del filosofo, sempre in bilico tra la tentazione di perdersi negli spazi sconfinati dell'ideale e i rischi concreti che lo attendono all'interno della caverna. Ma proprio per questo è così appassionante.
Grazie Andrea e grazie Mauro. Questa era l'ultima puntata. Grazie per averci seguito. Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.